parola di Dio dice così, capitolo 7, Deuteronomio. Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nel paese che tu vai a prendere in possesso e avrai scacciato molti popoli, gli Ititi, il Girgasei, gli Amorrei, i Cananei, il Ferezei, gli Ivei e i Gebusei, sette popoli più grandi e più potenti di te. Quando il Signore tuo Dio li avrà dati in tuo potere e tu li avrai sconfitto, tu li volterai allo sterminio. Non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero degli stranieri e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe. Invece farete così. Demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli di Astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. Infatti, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha liberato dalla mano delle schiavitù. Scusatemi, e ha liberato dalla casa delle schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento vostro fatto ai vostri padri. Riconosce dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma a quelli che lo odiano, rende immediatamente ciò che si meritano e li distrugge. Non rinvia, ma rende immediatamente a chi lo odia ciò che si merita. Osserva dunque i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che oggi ti do mettendolo in pratica. Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete e le metterete in pratica, il Signore, il vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà che promise con giuramento ai vostri padri. Egli ti amerà e ti benedirà, ti moltiplicherà, venderà il frutto del tuo seno e il frutto della terra, il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e delle tue pecore, nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli e non ci sarà in mezzo a te né uomo né donna sterile, né animale sterile fra i tuoi bestiame. Il Signore allontanerà da te ogni malattia e non manderà su di te nessuna di quelle funeste malattie d'Egitto, che ben conosceste, ma infliggerà a coloro che ti odiano. Esterminerai dunque tutti i popoli che il Signore, il tuo Dio, sta per dare in tuo potere. Il tuo occhio non si impietosisca e non servire i loro dei, perché ciò sarebbe per te un'insidia. Forse dirai in cuor tuo, queste nazioni sono più numerose di me, come potrò scacciarla? Non temere, ricordati di quello che il Signore tuo Dio fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Ricordati delle grandi prove che vedesti con i tuoi occhi, dei miracoli, dei prodigi, della mano potente e del braccio esteso con il quale il Signore, il tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto. Così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli dei quali hai timore. Il Signore tuo Dio manderà pure contro di loro i calabroni, finché siano periti quelli che saranno rimasti e quelli che si saranno nascosti per paura di te. Non ti sgomentare per causa loro, perché il Signore tuo Dio, Dio grande e terribile, è in mezzo a te. il Signore tuo Dio scaccerà a poco queste nazioni davanti a te. Tu non potrai distruggerle di un colpo solo, perché le bestie della campagna si moltiplicherebbero a tuo danno. Il Signore tuo Dio invece le darà a tuo potere e le metterà in fuga con grande scompiglio finché siano distrutte. Ti darà nelle mani i loro re e tu farai scomparire i loro nomi di sotto il cielo. Nessuno potrà resistere finché tu li abbia distrutte. Darai alle fiamme le immagini scolpite dai loro dei, non desiderai e non prenderai per te l'argento né l'oro che è su di esse, affinché tu non rimanga preso a laccio, perché sono abominevoli per il Signore tuo Dio. Non introdurrai cose abominevoli in casa tua, perché sareste votato allo sterminio come quella cosa. Dovrai detestarla e aborrirla, perché è cosa votata allo sterminio. Questa mattina, come già fin dall'inizio, abbiamo sentito questo tema a cui toccheremo, appunto, come vedete anche nel programma, c'è il popolo Dio scelto, amato, fortificato. E, leggendo questo capitolo, mi veniva in mente un'esperienza che personale che mi è successa 12 anni fa, che vorrei raccontarvi un po'. In quel tempo Dio mi stava chiamando a sé. Ero da poco arrivato qui in Italia. Un giorno ero a casa del pastore Francesco e indossavo una maglietta a cui ci tenevo tanto. Ricordo che era una maglietta non molto bella perché aveva delle immagini che rappresentavano l'inferno e si rifacevano a un gruppo di musica a cui mi piaceva ascoltare. Nonostante Dio mi parlasse in diversi modi, per me era molto difficile abbandonare quella vecchia vita, la mia vecchia vita. Cioè, avevo ancora degli idoli, sia mentali che materiali, fisici. In quel giorno il Signore mi parlò attraverso il pastore Francesco. Non ricordo esattamente le sue parole, ma in sostanza mi fece capire che ancora avevo degli idoli. Così quel giorno lui mi disse che avrebbe pregato il Signore affinché mi desse la forza di abbattere gli idoli che mi tenevano legati. Così quel giorno anche io pregai il Signore. Dopo che avevo pregato, presi la maglietta e la strappai. E fu così che iniziai a considerare con maggiore consapevolezza che a volte, senza rendermi conto, mi lasciavo dominare delle cose anziché della volontà di Dio. Quindi siamo al capitolo 7 del libro del Deuteronomio. Vediamo che il popolo di Israele si trovò ad affrontare le sfide dell'idolatria. E anche era una cultura politeista in cui c'erano tanti dei, che nonostante l'ostilità iniziale si sarebbe veramente rivelata attraente e seducente per il popolo di Dio. Il capitolo, come abbiamo letto, comincia e finisce con la distruzione dei cananei e dei loro idoli. Quindi vogliamo considerare il tema di questa mattina: il popolo di Dio scelto, amato, fortificato, con tre sottotitoli, in cui sarà il primo: un popolo scelto tra gli altri popoli, il popolo di Dio consacrato ed amato, e il popolo di Dio fortificato per combattere l'idolatria. Allora, in primo luogo vediamo un popolo scelto tra gli altri popoli. Come possiamo vedere nel testo, Dio ci scelse un popolo tra gli altri popoli. Questa scelta certo che non derivò dal popolo, perché Israele era un popolo come tutti gli altri, ma Dio, per la sua stupenda grazia e volontà, si scelse questo popolo. Abbiamo visto che nonostante la loro disubbidienza, il popolo di Dio è stato portato al confine della terra promessa, ma molti non poterono entrare. Questo abbiamo visto nel primo capitolo, al versetto 35, dove dice: «Nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese, perché ho giurato di dare ai vostri padri». Cioè, ci ricordiamo che sono entrati pochi in questa nazione, in questa terra promessa. Abbiamo visto inoltre la mano del Signore che ha condotto il popolo nella battaglia. Nel capitolo 2 e nel capitolo 3 abbiamo visto che hanno conquistato due popoli grandi e forti. E Mosè dice così: «I tuoi occhi hanno visto tutto quello che il Signore vostro Dio ha fatto a questi due re. E il Signore farà la stessa cosa a tutti i regni di quale stai per entrare. Non le temete, perché il Signore vostro Dio combatterà per voi». Questo è in Deuteronomio 3:21. Allora, con questa promessa, cioè che il Signore combatterà per loro, il popolo di Dio sconfisse, come abbiamo letto, 7 popoli più grandi e più potenti. Ma è la potenza e l'iniziativa di Dio a far sì che Israele prendesse possesso di quella terra che scacciasse le nazioni. Nel versetto 2 che abbiamo letto, che dice così: «Tu le volterai allo sterminio, non farai alleanza con loro e non farai loro grazia». Ubbidendo a quest'ordine, si sarebbe dovuto esterminare sia alle persone che alle cose. Interessante invece quello che ci dice Christopher Wright nel suo, non so se pronuncia così, è un commentario di Christopher, che dice così: «Se gli abitanti del paese dovevano essere distrutti, non ci sarebbe bisogno del versetto 3, cioè: non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figli per i tuoi figli». Dato che, secondo il versetto 2, ogni persona avrebbe essere dovuto esterminata. Quindi, sarebbe meglio intenderle come un rinunciare. Un rinunciare in modo assoluto e irrevocabile a determinate persone o cose, senza che le stesse dovessero essere completamente distrutte. Queste esortazioni a rinunciare ad alcune cose sono valide anche per noi oggi. Infatti, essere il popolo di Dio, una chiesa in azione, comporta una vera distinzione degli altri, perché la fede in Dio e il timore di Dio devono prevalere su tutte le cose di questo mondo, come ci insegna anche in Romani 12:2: «Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà». Anche noi, per la sola grazia di Dio, possiamo considerare il privilegio far parte del popolo scelto da Dio, in virtù della vittoria di Cristo. Perché Dio adotta, questo tema dell'adozione è un tema che abbiamo toccato da poco con i fratelli della nostra Chiesa, che possiamo trovarli nel libro La Confessione di Fede Battista. Questo tema, appunto, Dio adotta gratuitamente coloro che vuole avere come figli. La causa intrinseca dell'elezione risiede in Lui, il quale prende in considerazione soltanto dalla decisione, dalla propria volontà. In Efesini 1:11 dice così: «In Lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di Colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà». Dio chiama ciascuno di noi per nome, abbiamo sentito tante queste le predicazioni, ma la sua chiamata è in stretta connessione alla dimensione dell'alleanza. Infatti, se siamo nell'alleanza con Dio, effettivamente, come dice il versetto 3, non dovremo stringere alleanza con nessun altro o altra persona che possa, con la propria idolatria, distogliere il nostro sguardo e adorazione dal solo Dio che vuole essere adorato. Anche l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, così scrive: «Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi». Romani 15, 33, 34. Il buon costume, in questo caso, non ha solo valenza sociale e culturale, ma soprattutto cultuale. Ciò che è stato detto in riguardo al culto stamattina. Allora, il tema dell'elezione di Dio è talmente ampio che sicuramente richiede ulteriori approfondimenti, e diverse potrebbero essere le predicazioni. Se volete approfondire il tema, senz'altro, la confessione di fede battista a cui facevo riferimento prima, alla quale vi rimando appunto e che stiamo studiando come Chiesa, è un strumento utile a partire dall'articolo 3 del decreto divino, che ho ritenuto comunque utile questa mattina fare una piccola sintesi per dare chiarezza alle cose che stiamo dicendo. Leggo dalla confessione di fede. Poiché Dio ha ordinato a gloria gli eletti, così secondo il consiglio della sua volontà eterna e completamente libera, egli ha preordinato tutti i mezzi necessari per realizzare la loro salvezza. Di conseguenza, coloro che sono eletti, essendo decaduti in Adamo, sono redenti da Cristo, vengono efficacemente chiamati alla fede in Cristo dal suo Spirito che opera a suo tempo, sono giustificati, adottati e santificati. Questo grande mistero della predestinazione deve essere trattato con una particolare prudenza e cura, affinché gli uomini che prestano attenzione alla volontà di Dio rivelata nella sua parola e che ubbidiscono ad essa possano essere sicuri della loro elezione eterna, dalla certezza della loro vocazione efficace. In questo modo la dottrina sarà motivo di lode, riveranza e ammirazione per Dio e sarà anche il motivo di umiltà, diligenza e abbondanza di consolazione per tutti coloro che ubbidiscono all'Evangelo con sincerità. Penso che dobbiamo chiederci allora: ci consideriamo parte del popolo di Dio? Se la nostra risposta è sì, allora dobbiamo vivere veramente questo privilegio della comunione con i nostri fratelli. Se la nostra risposta è no, dobbiamo aprire il nostro cuore a Cristo e sottometterci alla sua volontà. Come diceva anche Lucia, anche il cuoricino piccolino ha bisogno di essere aperto per ascoltare la parola di Dio. Vivere la nostra vita in comunione con i nostri fratelli sicuramente è una benedizione e ci aiuta a vedere quello che da solo a volte non vediamo. L'esempio dell'abbandono della mia idolatria è stato affrontato perché ho parlato con un fratello, il quale vedeva che c'era bisogno di rinunciare a certe cose, e così è stato, perché Cristo ci ha liberato perché fossimo liberi. Avendo visto il tema del popolo scelto tra gli altri popoli, vogliamo ora considerare il perché e in base a cosa il popolo di Dio è chiamato ad essere un popolo consacrato interamente a Dio. Questo nei versetti dal 6 al 15. Quando il Signore ci chiama a far parte della comunità del suo popolo, ci elegge nel suo amore, come dice Mosè, per consacrarci alla sua gloria e affinché osserviamo i suoi comandamenti. Notate nel versetti 7 e 8 che dice proprio così: non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Questa verità benefica e amorevole di Dio è da Mosè ripetuta varie volte nel libro del Deuteronomio. Mosè avete ogni motivo di gloria indicando ai successori che tutta la loro dignità consiste nell'amore gratuito di Dio. Inoltre, ordina loro di mantenersi puri in santità, poiché sono scelti quale popolo che le appartiene in modo particolare. Come dice nel versetto 6, Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare. Notiamo che Mosè, per spezzare ed abbattere con maggiore vigore ogni orgoglio, ricorda spesso al popolo che non hanno fatto meritato l'onore e dignità che Dio ha loro attribuito, visto che sono un popolo dal collo duro, che possiamo leggere più avanti nel Deuteronomio 9:6, che dice: non è dunque per la tua giustizia che il Signore il tuo Dio ti dà in possesso di questo buon paese, perché sei un popolo dal collo duro. Vediamo inoltre che Mosè fa cadere ogni motivo di gloria evidenziando ancora ai successori che tutta la dignità consiste proprio nell'amore gratuito di Dio, perché il Signore vi ama. A questo punto vorrei considerare l'amore di Dio. L'amore di Dio per gli uomini peccatori ha inizio in sé stesso. Come scrive l'Apostolo Giovanni, Dio è amore. Prima Giovanni 4:8. Gesù infatti parla dell'amore con cui il Padre lo amava ancora prima della creazione dell'universo, che è lo stesso amore per la sua Chiesa. Nella preghiera sacerdotale in Giovanni 17:24, Gesù dice: mi hai amato prima della fondazione del mondo. Nelle scritture si parla di un amore perfettamente disinteressato e altruista. Questo è un riflesso della Trinità, che Dio stesso manifesta concretamente nei confronti dell'uomo, indipendentemente dai meriti, che comunque non ci sono. È un amore incondizionato che si misura come il dono sacrificale di Dio Figlio, per la sola gloria del Padre e per il bene di coloro che per grazia crederanno. Giovanni 3:16, Dio ha amato il mondo, che ha dato il suo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poi possiamo notare ancora che nei versetti dal 9 al 15 del capitolo 7, che Mosè richiama il popolo a riconoscere solennemente che il Signore è Dio, è Dio fedele, che dà dimostrazione della propria fedeltà, integrità, impegno nell'amare e nella propria potenza nel liberare e riscatare. Dio trova piacere nel benedire coloro che ubbidiscono e sono fedeli al suo patto, arricchendo la loro vita in diversi modi. Inoltre, ricorda che il giudizio di Dio incombe sul malvagio, non sempre in modo immediato, non automatico, visto che Dio lascia spazio al pentimento. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Secondo Pietro 3:9. L'invito che è rivolto a ciascuno di noi è di conoscere Dio che salva. La liberazione delle schiavitù dell'Egitto, narrata nell'Esodo, ne è la pratica espressione e anticipazione dell'amore di Dio e della liberazione in Cristo. Esodo 14 dice così: così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Senza Cristo non c'è vera liberazione. Cristo è l'amore di Dio incarnato in virtù del quale il Signore vuole un popolo consacrato a Lui. L'Scrittura ci parla ancora affinché possiamo capire la situazione nella quale ci troviamo. La Scrittura ci insegna che l'uomo non è un semplice essere. È colui che ha rotto l'alleanza e a causa di ciò vive nel peccato. Quindi lo scopo uno di Dio, uno e trino, è proprio quello di salvare il peccatore. Perciò ha mandato il Figlio Gesù per i nostri peccati. È Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, dice Matteo 1:21. È Dio che salva il suo gregge, dice ancora Ezechiele 34:22. Io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Ciò che Cristo diceva ai suoi discepoli vale anche per tutti noi credenti oggi. Non siete voi che mi avete scelto, ma io vi ho scelto. Giovanni 15:16. Con questo, Cristo esclude tutti i presunti meriti. Inoltre intende dire che non avevano nulla in sé per essere amati e eletti. Lui li ha scelti, amati per la sua benevola misericordia. Non ci sono meriti, ma grazia. In Cristo ogni benedizione è nostra. Quindi, cari fratelli, sorelle, ragazzi, amici, se siamo un popolo scelto dal Signore, siamo chiamati ad essere una Chiesa in azione. Cioè una Chiesa che cammina costantemente con il suo Dio, sottomettendosi alla sua volontà e ubbidendo alla sua parola, per essere conformati all'immagine divina sempre di più. Perché Dio ci invita ad essere santi perché Lui è santo. Levitico 19:2. La regola principale per camminare con Dio è la sola Scrittura. Perché se tralasciamo la nostra Bibbia e smettiamo di fare della parola di Dio la nostra sola regola per fede e la pratica, presto finiremo in ogni sorta di idolatria. Se abbiamo bisogno delle armi per combattere l'idolatria, è nella Sacra Scrittura che possiamo trovarle. Con la sua parola e con la guida dello Spirito Santo, il popolo di Dio è fortificato per combattere l'idolatria. Quindi, avendo visto il tema della scelta e quello dell'amore di Dio, notiamo ora il terzo e ultimo punto. Il popolo di Dio fortificato per combattere l'idolatria. Questi dei versetti 16 al 26. In questi versetti vediamo la ripetizione dell'avvertimento contro l'idolatria e contro la comunione con gli idolatri che abbiamo visto nei primi versetti. Inoltre ci parla della distruzione dell'immagine, cioè degli idoli. Allora, come ricorderete, in altre predicazioni è stato già detto qualcosa sull'idolatria, che vorrei ricordare qualcosa. Ron ci diceva che l'idolatria è assolutamente inutile, perché il Signore è Dio e che oltre a Lui non ve n'è nessun altro. Deuteronomio 4:35. Anche il pastore Matteo, nella predicazione della settimana scorsa, ci ha detto che c'è il rischio di abbandonare Dio a causa dell'idolatria circostante, perché il popolo, come abbiamo letto, abbiamo detto anche all'inizio, stava per entrare in un territorio che non era neutrale sotto l'aspetto dell'idolatria, sulla religione, ma c'erano tanti dei. Questi popoli cananei avevano tanti idoli, tanti dei. Infatti anche il profeta Geremia nel capitolo 10, 2 a 5, scrive: «Non imparate a camminare nella via delle nazioni. I costumi dei popoli sono vanità, poiché si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con ascia. Lo si adorna di argento e d'oro, lo si fissa con i chiodi e con i martelli, perché non si muova. Gli idoli sono come spantapasseri in un campo di cocomeri e non parlano, bisogna portarli perché non possono camminare». Nelle predicazioni precedenti del capitolo 4 e 5 abbiamo notato inoltre che Dio parla in mezzo al fuoco. «Dal fuoco vi parlò, voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste nessuna figura. Non udiste che una voce. Poi Dio ha parlato al suo popolo e loro rimasero in vita. Dio ha parlato col uomo e l'uomo è rimasto vivo». Deuteronomio 5:24. Quindi il nostro Dio è l'unico Dio vivente e vero. Su questa base possiamo dire che l'idolatria è assolutamente inutile. Non è solo inutile, anche pericolosamente insidiosa, perniciosa e diabolica. Gli idoli sono opere del lavoro delle mani di uomini, hanno bocca ma non parlano. Il problema primario dell'idolatria è che annulla la distinzione tra Dio creatore e la creatura. Per consentire a tutta la creazione di godere della pienezza delle sue benedizioni, Dio combatte ogni forma di idolatria e ci invita a ciascuno di noi a unirci a questo combattimento. Dio, con la sua grazia dimostrata, ha offerto ampie garanzie di voler proteggere il popolo eletto, destornandolo da ogni errore. Infatti nel Decalogo abbiamo anche letto quante volte è stato stamattina ricordato, dice così: non avere altri dei oltre a me, Deuteronomio 5:7. Così dichiara che non gli possono sfuggire all'idolatria. Dio dichiara così che non gli possono sfuggire l'idolatria e superstizioni, qualora si manifestano tra il popolo, dato che Dio vive in mezzo ad esso e che ha preso sotto la sua protezione. Quindi, se l'aspetto dell'idolatria viene trascurato, anche il nostro modo di vedere la vittoria di Cristo ne verrà influenzato. Capire più a fondo l'idolatria rende più profonda la comprensione del perdono conquistato da Cristo. Anche in questo caso vi invito a leggere il numero 44 della rivista Studi di Teologia, che è un numero che parla proprio degli idoli, idoli tra di noi si chiama. Penso che combattere contro l'idolatria sia per ciascuno di noi molto importante. Sicuramente nelle nostre vite ancora abbiamo degli idoli che non vediamo e non conosciamo, ma ci sono. Ma certamente ce ne sono altri di cui siamo pienamente consapevoli e che probabilmente vogliamo tenere con noi. La sconfitta dell'idolatria in una persona equivale alla vittoria di Cristo contro la demonolatria. È un'autentica vittoria. Non lo so se vi ricordate ancora di Andrea Volpe, questo ragazzo che era parte della la setta Bestie di Satana. E proprio questo Leonardo del Chirico, ho visto ultimamente un'intervista che c'è nell'evangelici.net, c'è ancora questa intervista che Leonardo dice proprio che sì, se vogliamo vedere in questo punto c'è ancora questo diavolo che si impossessa nelle persone. Quindi è vero, è bello vedere anche lui che adesso come adesso è un cammino di recupero. Lui sta seguendo la via di Cristo tramite anche il pastore Leonardo. E questa è un'autentica vittoria contro Satana. Ricordate anche delle esperienze che vi ho raccontato all'inizio. C'era l'idolatria, ma non volevo riconoscerla. Sapevo che, in questo caso, Jim Morrison era il mio idolo, ma pensavo che non fosse necessario abbandonarlo. Ma proprio il nostro Signore Gesù ci ha insegnato che nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno o amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Matteo 6:24. Quando ci troviamo di fronte a due vie opposte tra di loro, la scelta in questione è sempre questa, è sempre e soltanto questa: Dio o Satana. La nostra vita dei discepoli di Cristo deve essere considerata come una liberazione dell'idolatria per servire il Dio vivente e vero, come ci dice anche in Prima Tessalonicesi 1:9. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente vero. Quindi, fratelli, sorelle, amici, ragazzi, dobbiamo guardare solo a Cristo. Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, fissando lo sguardo su Gesù. Dobbiamo abbandonare il peccato, odiarlo e lottare con tutte le forze contro di esso. Perché se siamo attratti da molte cose e la mettiamo al primo posto, diventano un idolo a cui ci si affida, si ama e si ubbidisce, al di sopra di tutto il resto. Le mie domande sono: siamo disposti ad abbandonare ogni cosa per seguire Cristo? Quali passi concreti avrò il coraggio di fare oggi nell'abbandono di quelle sottili idolatrie che mi caratterizzano e che impediscono un'autentica comunione con Dio e con la sua Chiesa? Siamo coscienti che non dare ascolto alla parola di Dio è idolatria? Per avviarmi alla conclusione, vorrei esortare a ciascuno di voi a vivere una vita di un rinnovamento spirituale, con delle parole che ho letto in questi giorni sulla riforma, che come vi ricorderete abbiamo partecipato anche come Chiesa alla settimana, alla Domenica della Memoria, dove il 31 di ottobre 1517 Lutero affisse le 95 tesi a Wittenberg. Il documento diceva così: affinché una riforma possa veramente definirsi tale, deve avere le seguenti caratteristiche. Primo, incoraggiare a seguire le vie di Dio senza deviare né a destra né a sinistra, proprio come dice in Deuteronomio 5,32. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore vostro Dio vi ha comandato. Non vi sviate né a destra né a sinistra. Poi, abbattere tutti gli dèi nella propria vita, ripulendone gli altari sopra i quali essi risiedono. Sarebbe tutto ciò che prende il posto di Dio nella vita e che fa difetto, non permettendo di vivere una vita sana scritturalmente. Come dice anche nell'ultimo versetto che abbiamo letto oggi, dovrai detestarla e aborrirla. Poi, passare con il fuoco, cioè la purificazione attraverso lo Spirito Santo, la Chiesa in cui si vive, qualora ci siano delle impurità in essa, aiutando i membri che la compongono ad abbandonare il peccato che li tiene prigionieri. E poi, l'ultimo, passare all'azione dell'ambiente che lo circonda per ripulirlo da ciò che non va, abbattendone gli idoli che in esso regnano, ciò che allontana il popolo di Dio, affinché tutti possano ammirare la sua onnipotenza e possano beneficiare dalla riforma che intende portare il bene comune in ogni ambito della vita, sia sociale, politico, religioso, sessuale, individuale. Infine vorrei lasciarvi con 4 interrogativi. Quale ripercussioni hanno nella nostra vita la consapevolezza di essere un popolo scelto, amato, fortificato da Dio? Scelgo io Dio? Lo amo come vuole essere amato? Mi fortifico in colui che mi fortifica? Amen.